Cibo di valore vuol dire cibo costoso?
Benvenuto e benvenuta alla seconda puntata del podcast di Vita e Salute Cibo di Valore, che racconta il progetto Primi 1000 giorni di Fondazione Comitans. In questa puntata Cecilia Bartolucci, ricercatrice biochimica presso il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e presidente di Fondazione Comitans, ci racconta perché è nato il progetto e perché riguarda anzitutto le mamme e i bambini nei loro primi 1000 giorni di vita.
La scelta della tematica ai primi 1000 giorni e quindi di avere come focus le mamme e i bambini è nata dal fatto che sicuramente se investiamo in mamme e bambini investiamo nel futuro delle nostre generazioni, quindi negli adulti del futuro. E si sa, questo è risaputo sia da un punto di vista scientifico che da un punto di vista anche economico, che tutto quello che si investe in quel periodo di vita, poi diciamo quel periodo di vita è quello dove si ha il maggior rendimento dell'investimento che uno fa. Quindi questo vale anche da un punto di vista economico, ma se vi devo dire francamente, a me il punto di vista economico non mi interessa così tanto, mi interessa di più di poter dire abbiamo fatto qualche cosa per dare a questi bambini una maggiore salute. Io penso che se crescono dei bambini sani e diventano degli adulti sani, poi chiaramente gli apriamo delle prospettive di vita incredibili e poi sarà loro sfruttare queste opportunità. Ma noi abbiamo la responsabilità, quando abbiamo dei bambini così piccoli o le mamme, di appunto aiutarli a crescere questi bambini al meglio. Quindi questo è il motivo della scelta dei primi 1000 giorni. La scelta nasce anche dal fatto che da un punto di vista della ricerca si stanno aprendo delle possibilità che 10 anni, 15 anni, 20 anni fa assolutamente non c'erano. Quindi delle conoscenze nuove sulle quali noi possiamo agire e quindi abbiamo imparato che con delle azioni veramente coscienti noi possiamo avere un impatto enorme in quel periodo di vita. E perché diciamo, tutti quanti quelli che sono gli effetti ambientali possono essere estremamente positivi o estremamente negativi. È chiaro che la nutrizione è uno dei primi punti dove noi possiamo agire, anche per il motivo detto precedentemente, e quindi da qui è nata questa scelta. Quando poi siamo andati a guardare appunto come si nutrono i bambini, anche nelle nostre realtà, quindi non è che dobbiamo per forza andare nei paesi, diciamo così, in via di sviluppo, oppure anche nelle realtà socialmente deboli. Molti bambini si nutrono con del cibo che ha uno scarso valore nutrizionale e da qui nascono le problematiche che ben conosciamo nella nostra società, quella appunto dell'obesità, quello della malnutrizione e cose varie. Quindi quello sicuramente è un punto importante da affrontare e ci siamo accorti che molto spesso, per esempio, nelle realtà sociali c'era una discrepanza enorme fra quello che era la sensazione di noi facciamo del bene, noi portiamo da mangiare a queste persone, queste famiglie che altrimenti non avrebbero nessuna possibilità di nutrirsi e non si rendevano conto che in questi pacchi poi era presente un tipo di nutrizione veramente scarsa che magari noi stessi, ai nostri figli, ai nostri bambini non avremmo mai dato. Ecco, quindi veramente questa dicotomia, no? Ma noi siamo bravi, facciamo del bene, e senza soffermarsi a chiedersi ma che cosa veramente stiamo dando a queste famiglie, a questi bambini. E questo secondo me poi ha un'implicazione molto molto più ampia, perché chiaramente ci veniamo a chiedere ma perché ci sono queste eccedenze, diciamo così, di scarso valore nutrizionale. Quindi perché ci ritroviamo soltanto cose da immettere in questi pacchi per non soltanto le mamme e per i bambini, ma insomma questi pacchi di cibo? Perché ci ritroviamo soltanto cose che magari noi non cercheremo mai? Evidentemente nella produzione, nel sistema agroalimentare, nella produzione e nella distribuzione c'è qualcosa che non funziona. Quindi là si apre un tema molto molto più ampio che appunto va tenuto presente, che che è quello di cambiare la produzione, cercare di produrre soltanto del cibo che sia effettivamente necessario. Questo ci aiuterebbe sia nella sostenibilità, sia in una dieta appunto più corretta. E poi, se veramente vogliamo donare del cibo, doniamo del cibo che non sia del cibo, adesso esagero, però questi sono dei concetti che secondo me vanno alle volte anche espressi in modo un po' drastico, del cibo spazzatura. Quindi noi non possiamo inserire nei pacchi questo cibo a calorie alte, alte calorie ma nutrizione zero, ecco, questo è un po' quello che succede, senza renderci conto che in realtà dovremmo appunto partire dalla produzione. L'altro punto fondamentale è questo concetto di una dieta che specialmente in certi gruppi sociali più vulnerabili è presente, quello per esempio di doversi per forza nutrire di un numero elevato di proteine animali, quando sappiamo che per esempio una dieta ad alto consumo di carne è una dieta non sostenibile. Allora, di nuovo, se noi vogliamo andare ad affrontare un cibo di valore e vedere quello che significa mantenere una sostenibilità con una dieta adeguata, con una dieta sana, eccetera eccetera, noi chiaramente dobbiamo andare ad affrontare un cambiamento di una dieta. Non è che adesso voglio promuovere l'essere vegetariano, voglio semplicemente sottolineare che consumiamo alcuni alimenti in dose decisamente eccessiva, che non è necessaria per la nostra nutrizione, non è sicuramente positivo per la sostenibilità agroalimentare e ne potremmo benissimo fare a meno. Quindi anche là questo è un punto fondamentale dove ci siamo accorti che dovevamo creare conoscenza. Ecco, non c'è sicuramente bisogno di affrontare la dieta in questo modo, ma bisogna dare delle alternative. Bisogna far capire alle persone che ci si può nutrire diversamente. Mangiare la carne una volta al mese può essere più che sufficiente, dico per dire, quindi uno non decide di diventare vegetariano, ma decide di limitare il proprio consumo in modo molto importante. L'altro punto è che non possiamo generare una dieta generalizzata per tutti, quindi quello di avere attenzione a gruppi diversi o ai singoli individui, questo è un altro punto fondamentale. Per questo che io dico, non è che uno vuole promuovere una dieta rispetto ad un'altra, vuole promuovere una certa coscienza e conoscenza. Quindi è ovvio che ci saranno certi gruppi, sia da un punto di vista di età, sia da un punto di vista di patologie, sia da un punto di vista appunto di religioso, eccetera, che seguiranno una dieta piuttosto che un'altra. Non è che necessariamente c'è quella giusta e quella sbagliata, ma sicuramente, ecco, un senso di equilibrio, un senso di conoscenza maggiore, mettere insieme tutti questi pezzi, tutti questi punti che sono importanti, è fondamentale. Quindi questa necessità l'abbiamo sentita fortemente. Per me è proprio personalmente un argomento che trovo emozionante, affascinante. Credo che attraverso il cibo si possa veramente creare una capacità di rendere le persone coscienti a tantissimi livelli. E, per dire, si apre anche una certa accettazione dell'altro, no? Si apre un certo atteggiamento più aperto verso delle culture diverse, verso una società che sta appunto cambiando, e questo secondo me appunto è un approccio interessante, un entry point, no? Proprio una porta d'ingresso per un cambiamento importante. E io sono convinta che bisogna avere appunto uno sguardo al futuro, cioè se noi semplicemente cerchiamo di guardare cosa facciamo oggi, non mi sento bene, oppure c'è un cambiamento climatico, come posso agire, poi in realtà andiamo a risolvere i problemi di ieri, dico sempre.
Se dunque l'ambizione del progetto Primi Mille Giorni è quello di creare un cambiamento concreto nell'approccio alla nutrizione attraverso il cibo di valore, quali sono i passi per costruire un'alternativa a partire da ora? Chi va coinvolto nel cambiamento oltre alle mamme e ai loro bambini?
Creare un'alternativa, costruire un'alternativa che veramente sia, non sia momentanea, ma sia un'alternativa sulla quale appunto si costruisce un futuro, richiede tempo. Io non credo che non ci possiamo avvicinare a questo concetto sperando di poter creare un cambiamento a quel livello, quindi un cambiamento duraturo in poco tempo e nemmeno da soli. Ecco, credo che se Comitans avesse, diciamo così, l'aspirazione di stimolare questo cambiamento da sola, non fallirebbe, non è possibile. Queste sono delle azioni che richiedono la collaborazione di tutti e noi nel nostro piccolo abbiamo incominciato e secondo me questo è un punto importante in cui appunto il fatto di aver raccolto intorno al tavolo realtà così diverse che però hanno trovato un approccio comune, hanno trovato uno scopo comune, questo per me è già un punto fondamentale. Poi da là piano piano ci si muove andando a stimolare il ragionamento, la conoscenza anche presso grandi industrie agroalimentari, per esempio. Secondo me questo è un punto che a me piacerebbe di affrontare, che lentamente stiamo affrontando, facendo capire a queste grandi industrie agroalimentari che sono loro i primi a dovere a volere essere coinvolti in questo cambiamento. Ecco, questa produzione di eccedenze che noi abbiamo e che poi, per esempio, il Banco Alimentare o altri si trovano a dover distribuire perché altrimenti andrebbero perdute, viene da parte dell'industria agroalimentare che deve cambiare la propria produzione e deve rendersi cosciente che non può produrre questi cibi che nessuno in realtà dovrebbe mangiare. Quindi là è un dialogo che bisogna aprire e secondo me bisogna aprirlo da parte nostra anche con una certa attenzione, perché appunto non possiamo pretendere che loro cambino subito da un momento all'altro. Alle volte c'è il desiderio magari di trarne un vantaggio anche economico da parte dell'industria, perché è un vantaggio di immagine. Un po' forse questo non è, cioè io penso anche, va bene, accettiamolo. Cioè non è che loro devono per forza salire sulla barca al 100%, però se ci aprono una porticina e una finestra, ecco, entriamoci, accettiamo, iniziamo a creare questo piccolo cambiamento. Non possiamo aspettarci che cambino veramente da un momento all'altro tutta la loro produzione, tutta la loro economia, tutto il loro modo di essere. Questo è un sistema che a livello globale non funziona, quindi non è che possiamo adesso immaginare di fare chissà che cosa, però se uno trova questa finestrina aperta, questa porticina aperta, dove loro vogliono cambiare un po' la loro immagine, perché appunto questo concetto di sostenibilità adesso è così di moda, dico io, beh, ben venga, hai capito? Entriamo in questa porta e vediamo di vedere di sostenere questo, ecco, di andare anche a fare con loro dei ragionamenti e dire, ma non potreste cercare di produrre in modo diverso? Oppure donate quello che non è l'eccesso, donateci una piccola parte di un vostro prodotto che corrisponde al cibo di valore. Andiamo a vedere se nella vostra produzione c'è un prodotto che corrisponde al cibo di valore, voi donatecene un pochino, in modo che noi lo possiamo iniziare a mettere nei pacchi e diciamo che voi avete donato questo alimento. Non è che vi chiediamo chissà quanto, non magari cambiate la vostra produzione in modo eccessivo.
A questo punto ci chiediamo se all'interno del nostro sistema di produzione il cibo di valore esista oppure se vada costruito.
Allora, io credo che questo cibo di valore ci sia, anche se francamente mi domando se ci sia cibo di valore che rispetti tutti quanti, diciamo così, gli aggettivi che noi abbiamo trovato per questo cibo di valore. Ma forse, se devo essere sincera, non è nemmeno necessario che un cibo li racchiuda sempre tutti. Cioè potrebbe anche valere che appunto ne racchiuda soltanto alcuni. Come dicevo prima, dipende anche dalla situazione e dalla condizione, cioè ci sono alcuni di questi aspetti che per esempio per me che vado al supermercato in fondo non sono così fondamentali e invece lo sono per altri, quindi io devo anche un attimo fermarmi quando acquisto e dire ma acquisto questo cibo di valore perché è di valore per me e quindi posso, diciamo così, no, mettere la crocetta su questo va bene, lo acquisto, oppure l'acquisto perché in realtà ha valore anche per altre persone in altri luoghi, in altri paesi, in altri, diciamo, gruppi sociali. Ecco, quindi lì diventa naturalmente complesso, ma non abbiamo mai mai detto che questa cosa sia semplice. Questo approccio è un approccio complesso, quindi anche lì secondo me dobbiamo essere noi un po' un attimino attenti a non aspettarci troppo tutto insieme. Ma questo cibo di valore secondo me in gran parte c'è, o diciamo c'è in alcuni suoi aspetti, ma appunto non per tutti. Io mi posso permettere di andare al supermercato, acquistare per esempio dei prodotti biologici e senza guardare tanto a qual è il conto della spesa dopo. Ecco, questa stessa cosa, quindi per me il cibo di valore c'è nel supermercato, ma non c'è l'accessibilità economica per gli altri. Quindi è chiaro che quel cibo che è di valore, che va bene per me, non lo è per qualcun altro. Quindi lì è chiaro che manca qualche cosa a quel cibo. Quindi questo è un altro punto di vista. L'altra cosa è che ci sono delle situazioni in cui questo cibo di valore, quando tu dicevi questo cibo di valore deve essere costruito, letteralmente credo che ci siano delle situazioni in cui il cibo di valore debba essere costruito. Cioè ci possono essere delle situazioni, non magari in Italia, non nei nostri paesi, ma in altri paesi, in cui ci sono delle deficienze di micronutrienti tali che tu devi avere del cibo che per esempio è fortificato. Allora là il cibo biologico perde di valore in un certo senso, perché tu per affrontare una determinata patologia di denutrizione devi per forza fornire del cibo che sia fortificato. A quel punto entrano in gioco delle tecnologie innovative in cui tu puoi preparare del cibo per magari dei bambini che si trovano invece in grande, grave situazione di malnutrizione. Ecco, qui è per questo che questi valori sono mobili, questi valori non sono statici, questi valori sono dinamici e noi li dobbiamo prendere come tali. E quando io dico di guardare al futuro, dico anche che appunto dobbiamo vedere a che cosa stiamo andando incontro in una situazione futura, quindi quali saranno le necessità, le quali noi dovremmo affrontare in situazioni anche diverse del globo, perché non possiamo crearci un cibo di valore che faccia comodo a noi qua in Italia e poi chiaramente lasciare perdere altre situazioni che ci circondano. Quindi in questo secondo me uno dei punti fondamentali è questa dinamicità di questo concetto del cibo di valore. Questo credo che sia estremamente importante.
In un sistema così complesso e articolato, il consumatore sembrerebbe tuttavia poter fare parte in modo attivo e deciso al cambiamento. Qual è il suo ruolo, il ruolo di ognuno di noi?
Sai, diciamo, uno dei concetti base è quello che chiaramente tu hai sempre dei driver di produzione, no? Cioè è sempre qualche cosa che muove la produzione. In questo momento quello che smuove la produzione spesso è la domanda del consumatore. E la domanda del consumatore è formata però dall'industria che forma la richiesta, nel senso che l'industria ti fa credere che tu vuoi quel prodotto che lei produce, e credo quindi sono assolutamente legate l'una all'altra. Noi dove vogliamo agire attraverso la creazione di conoscenza e di coscienza è proprio l'indipendenza, diciamo così, del consumatore da quello che è il prodotto che gli viene imposto dall'industria. Allora, se tu riesci a smuovere quella che è la richiesta del consumatore, e quindi la richiesta del consumatore diventa quella appunto di un cibo di valore, di un cibo che ha delle caratteristiche diverse, allora l'industria si muove, capisci? Ma devi slegare questo sistema, e secondo me per slegare questo sistema arrivi creando conoscenza e conoscenza. Però capisci, anche questo poi richiede tempo. Allora lì può invece contemporaneamente agire sull'industria, facendo capire che ci deve essere questo input in cui la produzione si basa non sulla richiesta a livello di cosa voglio, ma cosa mi necessita. Quindi se tu vai ad individuare le necessità nutrizionali delle persone, sono quelle che poi creano la domanda, sono quelle che poi creano la richiesta, e l'industria si adegua a quelle che sono le vere, reali necessità nutrizionali. A questo punto, secondo me, si crea anche un migliore equilibrio tra la quantità prodotta e quella effettivamente poi consumata. Quindi è veramente spostare tutti quanti questi sistemi, che però se si può fare, ecco, devi andare ad agire su questi punti, quindi sbloccare questo legame dove il consumatore crede di essere libero di scegliere in realtà questa libertà non ce l'ha, perché l'industria gli ha fatto credere di volere determinate cose. L'industria poi si basa su questa domanda crescente di qualche cosa della quale il consumatore non ha reale necessità. Quindi lì dobbiamo andare a sbloccare questo sistema, creando, secondo me lo possiamo fare solo creando questa conoscenza e questa coscienza. Per cui quando tu puoi andare al supermercato, non compri quell'alimento perché l'hai visto nella pubblicità televisiva, lo compri perché corrisponde al cibo di valore, giusto appunto. Quindi mi serve, è una necessità nutrizionale che io ho, una necessità culturale. Adesso non è che vogliamo dire che dobbiamo rinunciare al piacere del cibo, perché chiaramente mettiamo anche appunto tutto quello che è tradizione, cultura, famiglia, società, quello non è che lo vogliamo eliminare, no? Piacere, gusto, ecco. Ma è proprio per questo che è un punto di ingresso interessante, perché ha tutti questi aspetti, tutti questi aspetti insieme.
Grazie per aver ascoltato la seconda puntata del podcast di Vita e Salute, Cibo di Valore. In attesa del prossimo appuntamento ti salutiamo con questo invito di Cecilia.
Assolutamente. Ma sai, io sono arrivata alla conclusione che per me una delle parole chiavi, ma in generale nella vita, non soltanto nel cibo, è equilibrio. Cioè se uno trova un equilibrio in quello che appunto fa e in quello che mangia, se adesso lo riportiamo al cibo, sicuramente trova la dieta giusta per sé, ripeto. Quindi appunto consumare troppo di un determinato alimento che tu pensi che sia sano, se ne consumi troppo, è troppo, cioè il troppo va nel negativo, non può andare bene. Thank you.